Care sorelle e cari fratelli, nel 2015 è uscito un film della Disney con il titolo Il mondo di domani. Non so chi di voi l'ha visto, Tomorrowland nel titolo originale. Nessuno di voi l'ha visto? Tu sì? No? Non siete d'accordo fra di voi? Mettetevi d'accordo poi? Beh, così si può anche vedere, no? Quindi Il mondo di domani, Tomorrowland, parla niente meno che del futuro dell'umanità. Una ragazza, sempre in questo film, trova una piccola spiletta che al semplice tocco la trasporta in un altro mondo, in un mondo più bello. C'è azione, c'è molto umorismo in questo film e ci sono anche scene davvero toccanti, alla Disney possiamo dire. Insomma, un film adatto per le famiglie. Un film che ruota attorno al tentativo di impedire la fine del mondo così come noi lo aspettiamo o lo conosciamo. Non svelo troppo, visto che nessuno di voi l'ha visto, vedetevelo se volete. Solo questo. Alla fine, la speranza in questo film non si fonda né sulla scienza, in qualche modo riusciremo a risolvere tecnologicamente tutti i problemi dell'umanità, né sulla politica, né sull'industria, e neppure sulla religione. La speranza poggia sui sognatori. Questo è, sognatori, la speranza poggia sui sognatori. Come leggiamo nel Salmo 126, quando il Signore fece tornare i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di riso e la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro. E credo che, e per questo lo cito, il profeta Isaia, nel nostro brano che abbiamo letto, avesse conosciuto questo salmo. In ogni caso, il testo che abbiamo ascoltato oggi parla la stessa lingua. E nel pieno tempo della passione, come ho spiegato anche all'inizio, un tempo segnato da sofferenza e oscurità, proprio in questo tempo risuonano parole di gioia e di consolazione. Ma la domanda è: che cosa vuole ottenere Isaia con queste parole? Sono forse delle parole di incoraggiamento per non arrendersi? Oppure un tentativo di consolare, rimandando a un futuro lontano? Ma è proprio la passione, quella che vediamo nel nostro mondo di oggi in cui ci troviamo, che il testo rischia di non parlare a noi, perché c'è un blocco in noi e in molti di noi che vediamo la passione nel mondo, la sofferenza dei palestinesi, delle persone nel sud del Libano, bombardate con bombe al fosforo bianco, della popolazione iraniana e molte altre popolazioni che vengono aggrediti, e non pensiamo anche ai soldati del contingente ONU che sono nel sud del Libano, come peacekeeper invece vengono travolti dalla macchina di guerra di Israele. E così questo versetto, gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, per noi diventa una domanda: come possiamo gioire con Gerusalemme che oggi sta insieme agli Stati Uniti come simbolo dell'aggressione gratuita ad altre popolazioni? Come gioire con Gerusalemme con un governo israeliano che è espressione di un fanatismo religioso sotto la guida di un presidente, ricordiamocelo, ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei. Ma come? Dopo 2 anni di bombardamento a Gaza, uccidendo civili e rendendo impossibile una vita dopo la distruzione, con questa città dobbiamo gioire? Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei. Con un popolo che usa bombe a fosforo che sono bannate dai trattati internazionali, fosforo bianco che è un'arma così distruttiva per chi è esposto a questa materia che ci brucia senza fare fiamme. E lo fanno a una popolazione di un paese confinante, il Libano. Gioite con Gerusalemme e esultate a motivo di lei, ma come? Gioire con Gerusalemme che scatena una guerra contro l'Iran che è contro tutti i diritti internazionali che possiamo vedere? Gioite con Gerusalemme e esultate a motivo di lei, come? Gioire con Gerusalemme i cui coloni uccidono la popolazione palestinese in Cisgiordania e si prendono sempre più anche Gerusalemme Est che era riservata ai palestinesi. Gioire con Gerusalemme? Insomma, per molti diventa difficile ascoltare e ancora pronunciare in questi tempi orribili queste parole. E perciò dobbiamo fare quello che facciamo ogni domenica. Dobbiamo fare sì che il testo possa parlare a noi nonostante i nostri dubbi, nonostante il blocco che abbiamo quando sentiamo la parola Gerusalemme e la mettiamo uguale governo israeliano. È utile, come sempre, fare un passo indietro, distogliere per un momento lo sguardo da noi stessi e dal nostro tempo per guardare a coloro ai quali queste parole erano originariamente rivolte. Com'era dunque allora ai tempi di Isaia? Isaia parlava a persone che avevano trascorso lunghi anni in esilio. Erano state scacciate dalla loro terra, emarginate, perdute. E da nessuna parte loro si sentivano davvero a casa. Per anni erano stranieri, senza sentirsi a casa. Erano ormai passati decenni. I più giovani non ricordavano nemmeno più la terra, erano nati all'estero, cresciuti in Babilonia. Eppure tra loro c'era ancora qualcuno che diceva: un giorno torneremo a casa, un giorno tutto tornerà a posto, ricostruiremo le nostre case e il tempio e vivremo di nuovo in pace. Sognatori, rispondevano gli altri. Illusi, non torneremo mai più nella nostra terra, è finita per sempre. Se anche in loro fosse rimasta una piccola speranza di ritorno, probabilmente non lo sapremo mai, ma senza speranza nessun essere umano può davvero vivere. C'è sempre quella voce silenziosa che dice: forse un giorno tutto potrebbe ancora cambiare. E poi accadde l'incredibile. La speranza diventò realtà. Tornarono a casa. Il terribile tempo dell'esilio era finito. Ma in che casa tornarono? Il tempio ridotto a macerie. Il luogo dove avevano incontrato il loro Dio non esisteva più. Le loro case erano scomparse da tempo. Nessuno li accolse in un corteo di festa, quasi nessuno li riconosceva. Che ritorno amaro, che delusione. Immagino che se avevano ancora qualche speranza per il futuro, in quel momento del ritorno, sia crollato come un castello di carta. Perché allora ricostruire il tempio? Perché rimettere in piedi le case? Tanto non serve a nulla. La mancanza di speranza può paralizzare, può togliere ogni forza. È in questo contesto che risuonano le parole del profeta: farò scorrere la pace verso Gerusalemme come un fiume e la ricchezza delle nazioni come un torrente in piena. Davvero? Era possibile crederci ancora? Non conosciamo anche noi questa esperienza? Momenti in cui la fede sembra forte e Dio vicino, e altri momenti in cui la speranza si spezza e non riusciamo nemmeno a immaginare che le cose possano cambiare. Questa è una tensione profondamente umana: essere tirati da una parte dalla fiducia e dall'altra dalla disperazione. E il poeta tedesco Johann Frank, nel suo inno Jesu meine Freude, Gesù mia gioia, scriveva nel XVII secolo, in piena guerra dei Trent'anni: ah, quanto a lungo il cuore è stato angosciato e anela a te. Eppure nello stesso canto sembra incoraggiarsi come un bambino che canta per vincere la paura del buio. In furia pure, così Frank, mondo, io resto qui e canto in sicura pace. Ma Frank conosce anche un'altra immagine di Dio, quella del Dio che consola come una madre. È la stessa immagine che usa Isaia: come una madre consola il suo bambino, così io vi consolerò. Forse nella nostra vita abbiamo bisogno di entrambe le cose. A volte abbiamo bisogno di una spinta abbastanza energica: dai, coraggio, mettiti all'opera, ce la puoi fare. Altre volte abbiamo bisogno semplicemente di qualcuno che resti accanto a noi, qualcuno che ascolti, che sopporti le nostre lacrime, che non scappi davanti alla nostra tristezza, qualcuno che continui a sperare con noi. E abbiamo bisogno anche di sogni e di visioni. Abbiamo bisogno della promessa di Dio che questa vita un giorno sfocerà in una grande festa. Abbiamo bisogno di immagini di quella realtà diversa, quella che Dio promette. Perché la speranza cristiana non è ingenua. E la speranza cristiana, e questo l'abbiamo anche imparato grazie al Max, che ha detto la religione è l'oppio del popolo, la speranza cristiana ci dona una certezza che non ignora il dolore del mondo, non chiude gli occhi davanti alla sofferenza, eppure continua a sognare e comincia a realizzare nel piccolo quello che sogna. Sono i sognatori che hanno portato i cambiamenti, e in questo ha ragione il film della Disney. Ricordiamo il grande sogno di Martin Luther King Jr., che abbiamo anche nei nostri inari: ho sognato che gli uomini un giorno si alzeranno e capiranno finalmente che sono fatti per vivere insieme come fratelli. Ho sognato ancora stamattina che un giorno ogni nero di questo paese, ogni uomo di colore nel mondo intero saranno giudicati per il loro personale valore piuttosto che per il colore della loro pelle, e che tutti gli uomini rispetteranno la dignità della persona umana. E il sogno continua. Sì, forse qualcuno anche a noi chiamerà sognatori, perché amiamo sognare. E infatti lo siamo. Il cristiano non può non essere un sognatore. Potremo cambiare il volto del mondo soltanto se continueremo a tenere fermo quel sogno che già Isaia aveva sognato: un mondo oltre. Un mondo oltre la violenza e l'odio. Un mondo oltre la malattia e la morte. Un mondo oltre la disperazione. Questo mondo esiste nella promessa di Dio, e questo mondo è possibile perché è la promessa di Dio. E forse proprio questo è il nostro compito da credenti: non smettere di sognarlo, non smettere di ricordarlo al mondo, non smettere di impegnarsi per esso. Amen.